Carissimi, abbiamo iniziato già parecchi anni fa a parlare della fede, non come tema unico, ma come tema predominante tra i vari valori meditati di anno in anno, il tema della fede. E quest'anno noi concludiamo con questo tema, non che non ne parleremo più, perché è un tema così importante, però questa attenzione così costante e così massiccia sul tema della fede, iniziata questa attenzione almeno 3 anni fa, la concludiamo quest'anno, appunto, dove il tema è ancora la fede. Questo perché quest'anno in avvento, fra pochi mesi, chiude l'anno della fede. Lo dedichiamo qualche mese ancora a mo' di eco a questo anno, perciò noi chiuderemo il prossimo anno col maggio 2014 il tema della fede. Quest'anno dedico i primi 3 ritiri non già a meditare sulla fede, ma ad osservare, a riflettere sulla vita del credente. Dunque non la fede come contenuti, ma il credente, cioè come colui che vive l'esperienza della fede, in modo da capire com'è che io vivo la fede. Non mi occorre quest'anno, in primo luogo, arricchire i contenuti, cos'è la fede, cos'è la fede, cos'è la fede, cosa comporta la fede. Ma tu, Francesco, che sarei io, com'è che vivi la fede? Perché presenti questi dinamismi, questi fenomeni, queste strane manifestazioni della tua esperienza di fede? E per non parlare di me, in prima persona, prendo un altro che mi rassomiglia, San Tommaso, ci rassomiglia tutti, né? E osservando la sua esperienza di fede, come lui vive la fede, noi in qualche modo ci facciamo anche noi un esame di coscienza. E capiamo in qualche modo come mai anche noi abbiamo questi alti e bassi nella fede. Dunque ci rispecchiamo in San Tommaso per vedere un po' come si sdoda, come si presenta a me e agli altri la nostra rispettiva vita di fede, esperienza di fede. Ecco dunque Tommaso, una fede tra entusiasmo ed illusioni, Tommaso una fede sospesa tra domande e rivelazione, Tommaso una fede tra fughe e stupore. Ciò che avvenne a lui avviene in qualche modo anche a noi, a me e a te. Poi proseguiamo il tema della fede accostando Zaccheo, che abbiamo già visto noi qualche anno fa, ma lo accosto in un altro modo. Zaccheo, la ricerca di una speranza, dunque un personaggio evangelico. E poi la Cananea, o questa donna filo-siriana, è in greco siriana, la Cananea, fede nella magnanimità di Dio. E come ultima espressione della fede, il perdono, che non è frutto del buonismo o della bontà eccessiva pantoforaia, lui ha un buon carattere, lui perdona tutto, no, il perdono come frutto eccellente e raro della fede. Se lo veramente è una fede potente, fede che è dono, è capace anche di perdono. Più hai fede, più sei capace di perdonare a te stesso e agli altri, ridando fiducia a te stesso e agli altri. Cominciamo con la prima riflessione, quella di oggi. Tommaso, una fede tra entusiasmo e delusioni. Notate il singolare, l'entusiasmo iniziale, notate le delusioni al plurale. Più volte si ha modo di rasentare il fondo, di andare a terra, di perdere quota, di perdere entusiasmo. Una premessa. Gesù dice a Tommaso, alla fine della sua apparizione, Tommaso, perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Noi siamo tra questi. E non hanno visto Gesù, eppure tentiamo, cerchiamo di credere. Attenti che questa non è una frase bella, è una beatitudine. C'è una frase importante di cui Gesù è convinto e dice che chi vive questa realtà, questo valore, è beato. Cioè partecipa della grandezza di Dio. Beato colui che crede senza aver visto. Si dice di Maria, beata te Maria, perché hai creduto nel compimento delle parole del Signore. Beato te Francesco, Paolo, Vincenzo, Elisa, se crederai senza aver veduto. Credere senza aver veduto. Se domandi a un razionalista, a un ateo, a un Oddi Freddi, se ha senso questa frase, lui ti ride in faccia. Come fai a credere senza aver visto, senza aver conosciuto? Ma soltanto chi non ha cervello, chi è ignorante, crede senza capire. E in effetti, per oltre un secolo, in pieno illuminismo, 1800-1900, in pieno razionalismo si disse che la fede è una fiammella di intelligenza per gente che non ha cervello. Se uno è intelligente, non ricorre alla fede, usa il cervello, conosce. Ma quando uno poverino non capisce niente, è ignorante, non ce la fa, si accontenta della fede, che è un po' come un surrogato della conoscenza. È la conoscenza per gente che ha poco cervello. Per cui ti compatisco, caro, che devi credere perché non capisci, che devi ricorrere alla fede perché ti manca il cervello. E ripeto, una persona che sa il fatto suo, una persona che è scienziato, che conosce, dice: io credo ciò che vedo, ciò che conosco. In quanto lo vedo, credo, lo accetto. In quanto conosco, lo accetto. Io mai giudicherei per vero o per giusto una cosa che non capisco e che non conosco. Per cui quella povera Maria che accettò l'annuncio dell'angelo pur senza aver capito bene in cosa consistesse e come si realizzasse, poveretta, era più la fanciulla del popolo che un genio di intelligenza, secondo i razionalisti. A noi Gesù dice, speriamo di non sentirci offesi, beati voi che credete senza aver visto. Però attenti che per sentirci contenti di questa beatitudine occorre essere convinti nel profondo che si può credere, anzi si crede soprattutto quando non si vede. Perché la conoscenza riguarda te, sei tu che conosci. La fede riguarda l'appoggiarsi a Dio. Basta che Lui conosca le cose. Se le conosce Lui, io posso fidarmi di Lui, credere in Lui, anche se io non ho visto il luogo dove Lui mi conduce, anche se io non conosco le cose a cui Lui mi porta, basta che Lui le conosca. Io posso entrare in una foresta pur senza credere, pur senza conoscerne il sentiero, purché Lui, che è la mia guida, lo conosca, lo conosca molto bene. Se lo conosce Lui, mi fido, credo. Credo in ciò, credo in Lui che conosce il sentiero, conosce il senso della vita. Ecco, essere convinti di questa frase non è facile. Seconda riflessione. La fede non è un atteggiamento costante. Ah, io ho fede, perciò io veramente sento che quella cosa è vera. Io mi fido di Dio. La fede è un percorso, un cammino. E il cammino normale, di solito, va su e giù. Conosce degli alti e bassi. alcune cose quando sei su le vedi, altre cose quando sei giù non le vedi. Ma ogni cosa che è dinamica, che riguarda la vita relazionale ai suoi alti e bassi, è un cammino, è una vita, ma con alti e bassi. Così le vite matrimoniali, così la vita relazionale tra padre e figlio, non sempre c'è la stessa intesa. A volte c'è anche l'odio del padre, la ribellione contro il padre. Così è con la vita, che non sempre apprezzi i gusti nello stesso modo. Talvolta c'è delusione, c'è umiliazione, così anche la fede. È un cammino stupendo perché è un cammino in braccio a Dio, verso Dio, ma è un cammino. E quando l'uomo cammina, come ogni cosa materiale che cammina, ha le sue stagioni. C'è la primavera in cui tutto fiorisce, c'è l'autunno in cui tutto appassisce. C'è una fase di stasi, l'inverno, c'è una fase di raccolta, di godimento, che è l'estate. È sempre la mia vita, la mia storia, il mio tempo, ma che ha delle ondulazioni. E se ci penso bene, queste stagioni, ecco, non sono fatte per farmi arrabbiare, per farmi alterare, per complicarmi la vita. Queste stagioni, con i suoi alti e bassi, con il suo caldo e freddo, esistono perché il frutto possa maturare bene. Più ho questi scompensi di caldo e di freddo, più ho varie stagioni e più ho una ricchezza di frutti. Perché sono queste esperienze forti che poi mi fanno maturare. Si matura grazie alla diversità delle stagioni. Ho frutti saporiti, frutti resistenti, perché è un frutto che subisce l'alterazione, la crescita laboriosa, faticosa della stagione. Per cui è normale che in me la fede sia un processo faticoso, con i suoi entusiasmi alti, con le sue delusioni, oscurità basse. Mi sembra di capire che come il frutto anche la mia fede cresce bene se sa affrontare le varie stagioni, se sa permanere nonostante il cambio delle stagioni, per cui non mi costa fatica. Anzi, è un'affermazione vera quando dico che in me, persona credente, ci sono degli aspetti, dei momenti, delle parti che sono atee, miscredenti. Perché la mia fede è l'accoglienza di una tenebra luminosa, di una luce misteriosa e tenebrosa. Dio non è tutto luce. Se fosse tutto luce e soltanto luce, io lo capirei, lo abbraccerei, lo vedrei faccia a faccia, ma soltanto nell'ultimo giorno lo vedrò faccia a faccia. Me lo vedo come in forma enigmatica, come attraverso lo specchietto retrovisore, dunque in modo indiretto, in modo parziale. Me lo vedo nel dubbio. È un mistero luminoso, ma anche tenebroso, che mi rimane nascosto, difficilmente accessibile. In me c'è tensione verso Dio, ma c'è anche diffidenza verso Dio. Sono un uomo alla ricerca di ciò che ancora non conosce, non capisce, non accoglie, è un uomo che fruisce, che gode, che prega, risponde a ciò che ha già conosciuto, che ha già sperimentato, che ha già accolto. In me c'è ricerca e passione. Ricerca di ciò che ancora non posseggo, passione, partecipazione appassionata per ciò che già posseggo. Piace San Tommaso, che è partito con un grande entusiasmo, grande passione. Da alcuni giorni siamo sul Calvario e Tommaso è sparito. Non c'è più. Dov'è Tommaso? Verremo anche noi a morire con te. Dove sei? Sparito. Voleva essere Tommaso colui che coinvolgeva anche gli altri discepoli. Verremo anche noi, tutti noi, a morire con te. Poi sarà il discepolo ad andare a cercare Tommaso, che è sparito dopo la morte e la resurrezione. E infatti Gesù non trova Tommaso assieme agli altri 11 nel cenacolo della sua prima apparizione. Ritornerà dopo, 8 giorni dopo, per incontrare anche Tommaso. Alla fine avrà l'entusiasmo del primo giorno: mio Signore, mio Dio. Sarà un altro entusiasmo, non irrazionale come il primo, molto più radicato, molto più sofferto, molto più sentito, molto più vero. Tra il primo entusiasmo e il secondo entusiasmo, l'ultimo, c'è di mezzo la stagione della maturazione. C'è di mezzo un cammino a ritroso, un cammino tortuoso, un andare e venire. C'è di mezzo il tempo del dubbio, l'incertezza, miscredenza, diffidenza. La nostra fede è così. In noi c'è il credente, in noi c'è l'ateo. In noi c'è l'entusiasmo, in noi c'è l'abbattimento, l'delusione, c'è la aridità, l'oscurità. Non perché siamo immaturi, perché anche il mistico ha le sue effusioni entusiastiche e ha i suoi silenzi di aridità. Anche il mistico, anche il super innamorato. È tipico dell'esperienza della fede, di questo camminare con Dio, toccare con mano la grandezza di Dio, che talvolta senti e altre volte ti sfugge. Questa grandezza di Dio che talvolta ti scalda, altre volte ti brucia. Riesci a somatizzarla, a farla tua. Vedo qualcosa di eccessivo e di estraneo. Andiamo al testo. Giovanni 11, versetti 1-16. È il primo caso in cui si parla di Tommaso. Siamo al capitolo 11, Giovanni Evangelista ha già raccontato un sacco di cose riguardo a Gesù, ha già raccontato la prima fase della sua storia, ora sta per ricominciare la seconda fase, il secondo tempo, il tempo della congiura e della morte. In questa prima parte Giovanni Evangelista non ha mai parlato di San Tommaso. Ora che sta per ricominciare la seconda parte, la parte che riguarda appunto la morte, la parte conclusiva, si accenna che esiste anche San Tommaso tra i dodici. Ma leggiamo il testo. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Gli dissero i discepoli: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è con lui. Disse queste cose e poi soggiunse: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E dissero loro i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi invece pensarono che parlasse del riposo, del sonno. Allora Gesù disse apertamente: Lazzaro è morto. Io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Mandiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Questo è il primissimo episodio in cui si parla di San Tommaso. Ecco, siamo all'inizio della seconda parte. L'Evangelista ha già parlato della parte prima di Pietro, del fratello Andrea, di Natanaele, di Filippo, tutto nel primo capitolo. Adesso all'inizio della seconda parte mi si parla di Tommaso. Tommaso, che in aramaico vuol dire gemello. E l'Evangelista dice: allora Tommaso, chiamato Didimo, Didimo in greco vuol dire gemello, come se avesse detto, allora il gemello Tommaso, chiamato gemello, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Gemello chiamato gemello. Ma perché gemello? Ah, forse perché indica una ambivalenza, passare da uno stato all'altro. Forse perché indica una dualità. È sempre lui, ma in due situazioni diverse. Forse, sto tentando di indovinare. Ma gemello di chi? Per adesso non lo so. E gemello è sempre gemello di qualcun altro, no? L'essere gemello indica sì una dualità, indica un movimento, uno spostamento, un modo diverso di essere. Questa faccia ha due corpi diversi, questo volto, sembianze, ha due corpi diversi, però è anche vero che il gemello è sempre gemello di qualcun altro. Beh, cominciamo un po' a ricreare il contesto. Questo è un po' strano. Lui è al di là della Giudea, viene a sapere che Lazzaro, suo amico Lazzaro, sta per morire. E dice: devo andare di là, perché Lazzaro è molto malato. Poi Gesù ha un linguaggio un po' strano. Alcune volte parla di morte, altre volte parla di sonno. E i discepoli non sanno bene se sta dormendo, si sveglierà, si salverà, oppure si è morto. Ma comunque sia, se Gesù va di là a trovare Lazzaro, che sia morto o sia addormentato, Gesù rischia grosso, perché di là ha già cercato di lapidarlo. Ed è sicuro che adesso lo sbagliano per la seconda volta, lo fanno fuori. Dunque Tommaso capisce che questa situazione in cui sta per mettersi Gesù è una situazione difficile. Gesù rischia di morire. Ci fu già un altro discepolo che non voleva che Gesù morisse, Pietro. Quando appunto Gesù confida i suoi: attenti che fra poco io verrò consegnato alla morte, verrò lapidato, flagellato, poi verrò ucciso. Pietro interviene: non sia mai che un messia venga ucciso. Verrò io in carcere per te, pur di risparmiare la morte a te, andrò io in carcere, darò la mia vita per salvare te. Pietro dà la sua vita perché Gesù si è risparmiato dalla morte. Qui Tommaso parla diversamente: andremo anche noi a morire con lui. Lui morirà, ma non sarà solo. Noi condivideremo la sua sorte. Andremo con lui sino alla fine. Condividiamo la sua vita, il suo percorso di vita. Andremo con lui. Lo seguiremo sino alla fine. Condivideremo con lui anche la sua morte. E Tommaso non parla per sé. Ah, ma io non ti lascerò mai. Se anche gli altri ti abbandonassero, io verrò con te sino alla morte. No? Gesù parla come un leader degli altri discepoli. Noi andremo con lui. Non si è mai saputo che ci fosse anche Tommaso. È la prima volta che se ne parla. E in questa prima apparizione Tommaso appare come un leader. Il suo entusiasmo è grande. È un vero seguace, è un vero credente. Questo è il tema. È un vero credente. È un credente che trascina, che testimonia. Andiamo tutti a morire con lui. Se Pietro è disposto a morire per salvare il maestro, Tommaso invece decide di morire con il maestro. Ecco di chi è gemello. Gemello di Gesù. Perché come Gesù, anche Tommaso accetta di consegnarsi liberamente alla morte. Anche noi vogliamo morire con lui. Guardate che cosa avrà pensato. Vacci tu a morire. Poi, perché lo dici a noi, scusa, chi sei tu? Direi Pietro, è il primus, è il gruppo, è più è discepolo rappresentativo, è il portavoce del gruppo, ma tu chi sei? E anche sapevo che esistessi. Tommaso ha questo entusiasmo, per cui si sente un qualcuno anche per gli altri, forse gli altri neanche ci fanno caso, ma lui si sente un qualcuno. Questo è l'entusiasmo degli inizi. Quando uno è un neoconvertito, inizia il suo percorso di fede, ha in sé un entusiasmo. Lo fa sentire anche campa degli altri, quasi in grado di indicare agli altri come fare. Fate come me, andiamo. È il tipico entusiasmo irrazionale, forte, coraggioso, andiamo a morire anche noi con lui. Entusiasmo non umile, non impacciato, ma un entusiasmo da leader, da capobanda. Un entusiasmo che sa entusiasmare anche gli altri. Ecco, la fede inizia sempre così, con un grande entusiasmo che sa entusiasmare anche gli altri. Un grande entusiasmo che fa di te non uno qualsiasi, ma uno eccellente, un esempio di vita. Diceva Papa Benedetto XVI in una sua catechesi nel 2006, circa l'esempio di Tommaso. Diceva il Papa, Tommaso disse ai suoi condiscepoli, andiamo anche noi e moriamo con lui. Questa sua determinazione nel seguire il Maestro è davvero esemplare e ci offre un prezioso insegnamento, rivela la totale disponibilità ad aderire a Gesù, fino ad identificare la propria sorte con quella di Lui e a voler condividere con Lui la prova suprema della morte. In effetti, la cosa più importante non è distaccarsi mai da Gesù. In effetti, la cosa più importante è non distaccarsi mai da Gesù. D'altronde, quando i Vangeli usano il verbo seguire, è per significare che dove si dirige Lui, là deve andare anche il suo discepolo. In questo modo la vita cristiana si definisce come una vita con Gesù Cristo, una vita da trascorrere insieme con Lui. C'è la fede, è un camminare con Gesù, fin dove Lui ci porterà. È un camminare, è uno stare per sempre uniti a Gesù. La fede è un condividere la sorte di Gesù. Ce la farà Tommaso a vivere questo progetto entusiasta di seguirla? Ma senz'altro questo suo entusiasmo nasce da un'intuizione, da una grazia dello Spirito Santo. E se lo Spirito Santo gli ha dato questa grazia, riuscirà a vivere la fede. Certo, la fede che vivrà alla fine sarà un po' diversa da quella dell'inizio. Avrà lo stesso entusiasmo, ultima fede da quella iniziale, e però sarà un entusiasmo macerato, maturato, confermato, rassolato, che ha messo radici. E radici, si sa, porta fatica nell'infilare queste radici nel terreno duro, ma conferisce anche forza. Perché se la radice ce l'ha fatta ad affondarsi, poi riuscirà a succhiare humus, a succhiare energia. Ma quando noi diciamo queste frasi, andiamo anche noi a morire con lui, diciamo la verità, lo diciamo in buona fede, lo diciamo in verità. Come diciamo in verità? Ma sotto la croce tu non ci sei. Andiamo a morire con lui e poi dove c'è la morte tu non ci sei. Hai lasciato lui e tu sei sparito. Come è fatto ad essere vero quando hai detto andiamo a morire con lui? Io mi guardo dentro e dico, ma io sono stato vero con me stesso quando ho detto quella frase impegnativa, anche se poi riconosco che tra il dire e il fare, che non sempre appunto l'entusiasmo iniziale, poi diventa un permanere in questo entusiasmo, ho degli alti e bassi. Capisco che per rendere vera quella mia frase, per viverla in pienezza e veramente, mi occorre una maturazione, una macerazione, una crescita, un movimento, un cambiamento, applicazione. Tanti nostri cammini partono bene, positivamente, quando per esempio ci lanciamo in un'iniziativa, mettere su un negozio, mille progetti, tanto entusiasmo. Poi ci mettiamo in un gruppo del rinnovamento, della Caritas, lavoro in oratorio, sono membro del consiglio pastorale, mi faccio frate. Qui l'entusiasmo non si taglia a fette, è cosa reale, consistente. Quando mi sposo, inizio una vita nuova, c'è entusiasmo, sei folle dall'entusiasmo. Entriamo in una realtà nuova, abbiamo voglia, ci sentiamo coinvolti, siamo trasformati in clausura. A un certo punto le cose ci deludono. Negozi, fare il frate, entrare in clausura, lo sposarsi, l'andare militare, la carriera, ci deludono. Perché le cose non sono come noi le pensavamo. Forse Dio stesso ci ha delusi. Pensavamo che stare con Lui fosse piacevole, esaltante, dolce, e peggio di una suocera. Non si capisce cosa vuole ed è sempre imbronciato, così sembra a me. Molte cose cambiano. Mi sono fatto frate e se ho visto degli esempi di vita poco esemplari. Mi sono fatto prete e poi non condivido certi modi di fare della Chiesa. Non mi riconosco nel mio vescovo, ma nel modo di essere della Chiesa, certe sue esposizioni, affermazioni. Ho iniziato con entusiasmo, con motivazioni, con passione, affrontando anche dei rischi, perché io ho cambiato vita, ho rinunciato a un lavoro, ho rinunciato a un affare, ho rinunciato ad altre situazioni per scegliere te. Poi nel frattempo le cose sono cambiate. Le chiamo maturazione, però le chiamo anche delusione, perché sono cambiate in male, in peggio. San Paolo mi dice, camminate dunque nel Signore Gesù Cristo, come l'avete ricevuto agli inizi. Siate ben radicati e fondati in Lui, saldi nella fede, come vi è stato insegnato, abbondando nelle azioni di grazie. Paolo mi dice, ha iniziato con entusiasmo, continua a camminare con entusiasmo, ben radicato nella fede, ben fondato, abbondando nella tua riconoscenza verso Dio. Mi chiedo, ma come faccio io a coltivare questo entusiasmo che è già scomparso? Come faccio a camminare nella fede, radicato, con i piedi piantati, radicati nella fede? Non superficiale, non che scivola, ma radicato nella fede, ben fondato. Mi sto dando un consiglio, come il bisogno c'è, ora vi do un consiglio. Io penso che quando tu hai cominciato con entusiasmo, come tutti cominciano con entusiasmo, e adesso dopo 10-20 anni le cose sono un po' cambiate in peggio, stai maturando, d'accordo, però Dio non lo senti più così, la Chiesa non la senti più così e sei un po' deluso, un po' amareggiato. Non parli più con tua moglie perché sennò parleresti male. Prima tutto era uno scottio, una carezza, una poesia. Adesso guarda, è meglio che non apra bocca. Sennò. Cosa occorre fare in questi casi? Per continuare, perché occorre continuare, a vivere radicati nella fede, senza perdere la fede, anche se sono nel dubbio, sono nell'incertezza, sono nella oscurità. È ripercorrere i contenuti del mio credo. Ma io in che cosa ho creduto? In che cosa l'anno scorso, 3 anni fa, con entusiasmo ho creduto? In questo, questo. Ecco, voglio ricordare i contenuti della fede. Che cosa mi piaceva in mia moglie? Lascia stare la moglie. In lei, le cose specifiche che mi piacevano in lei. Il suo sguardo, il suo sorriso, la sua battuta, la sua pazienza. Ecco, enumera queste cose, i contenuti del mio entusiasmo, del perché io ho creduto in te, ho avuto entusiasmo per te. Ora capisci perché è importante che noi ogni domenica ripetiamo il credo. Cioè ci ricordiamo i contenuti della nostra fede. I motivi per i quali noi abbiamo detto io credo in te, oh Signore. E alla fine del credo c'è un amen. Amen che vuol dire è vero, credo, sottoscrivo, mi appoggio a queste cose, le confermo. Un altro modo è quello di rivivere i segni della fede. È da quando la conosci che tu la carezzi, tua moglie, fai l'amore con lei, tua moglie. Adesso invece c'è un distacco, c'è una freddezza, c'è una non comprensione, non la senti più come prima. Continua a vivere questi segni, continua a viverli, continua a capire come per te questi segni erano il modo concreto per esprimere la tua adesione a questa persona. Nel campo della fede, continua a farti il segno della croce, pensando a cosa significa questo gesto che indica, è segnale, è indicazione, è testimonianza della tua fede in un Dio che è Padre, Figlio e Spirito e che ti è Padre, Figlio e Spirito attraverso il dono totale di sé, la croce. Continua a fare la comunione eucaristica e non lo sento più niente. Continua a farlo, perché comunque è un accogliere un dono che ti è donato. E continua a dire Amen dopo che hai ricevuto l'ostia in bocca. Per dire credo che questo è il Dio che si consegna a me, che crea alleanza con me. Quando la fede è spenta, è importante che io rivitalizzi i segni della fede. Perché rivitalizzando i segni, la parola, il gesto, l'affettuosità, eccetera, io poi ridò importanza anche ai contenuti. Seconda cosa, la fede è fatta di sentimento, di adesione a una persona. Io credo in te, mi affido a te, ma è fatta anche di conoscenza. Io so quanto vali tu. Siccome so quanto vali, e vali tanto, io mi affido a te. Solo che non sempre è facile correlare, mettere in sintonia l'affidamento a una persona e la conoscenza di questa persona. Io posso provare tenerezza verso Dio e conoscere poco di Dio. Ho fatto poca teologia, poco catechismo, so poche cose, ho letto una volta il Vangelo, però io dinanzi alla sua immagine, dinanzi al crocifisso, provo un trasporto. È come quando io, non so, io mi innamoro di una persona, conosco poco di lei, pochissime, però mi è simpatica, mi piace. È importante che approfitti di questo mio trasporto verso Dio, di questo mio piacere che ho nello stare dinanzi alla sua immagine, per poi conoscere ciò che lui è. Conoscere il Vangelo, studiare il Vangelo, cioè conoscere i motivi di questa mia passione per lui. Ma sono così scemo io da appassionarmi per uno che non vale niente. No, 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 vale, vale. Conosci. Ma no, tu hai passione perché hai capito, come intuizione, che lui ha buoni contenuti. Talvolta magari io conosco tanto di Dio, ma non provo affetto. Ci può essere un teologo che ha passato anche 50 anni di vita a studiare teologia, le cose di Dio, ma difficilmente lui prega Dio. Fa 5 minuti dinanzi a Dio dicendo: Signore, ti voglio bene. E una cosa è conoscere una persona, altra cosa è innamorarsi di questa persona. Dovrebbe esserci una corrispondenza tra le due cose, affetto e contenuto. Ma l'importante è che io, in questo momento particolare, coltivi l'uno e l'altro. Chiaro che se sono in una fase di aridità, è importante che io coltivi i contenuti, per poi fare riaccendere, già che ne ho le motivazioni, quell'affetto che si è spento. Ma chissà perché un entusiasmo così forte che mi fa dire andiamo anche noi a morire con lui, a un certo punto si spegne. Scappo dalla croce, dal Calvario, scappo dalla comunità, alludo a Tommaso, ma anche a noi, perdo di andare in chiesa, scompaio dalla parrocchia, è come se neanche fossi un battezzato. Chi lo vede? Ma era quella volta la cresima che è scomparso. Ma chi lo sa? Forse è da fuori paese. Ma se era educatore all'oratorio, era quasi un seminarista, come mai tanto entusiasmo e adesso è scomparso? Come mai tu, Tommaso, hai detto quella frase così importante, così affascinante, così trascinante e adesso... Dove sei? Sei scappato. Sta a noi rincorrerti. Cos'è che ci blocca? Cos'è che ci impedisce o che impedisce ai nostri slanci di tradursi in veri cambiamenti che durano per sempre? La risposta è questa, che ogni persona umana ha il suo tallone di Achille, ha il suo punto debole, ha la sua fragilità. E non c'è nessuno... neanche in momenti insomma, di grande euforia, in cui insomma che non abbia questo tallone d'Achille. Questo sempre ci sono. Quando due giovani sposano, l'altare dicono: io accolgo te come mia sposa e prometto di essere fedele sempre. Io accolgo te, prometto di esserti fedele sempre. Questo io, le virtù che io posseggo, le capacità che io posseggo, gli entusiasmi che io posseggo, ma anche i difetti che io ho, le incapacità che io ho, le paure che io ho. E quando dico accolgo te, beh, io di te conosco le virtù, le capacità, gli entusiasmi, ma anche certi momenti strani che ti vengono, ma anche certi modi di fare misteriosi, incomprensibili, sai, o quelli che passano. Quando io dico io accolgo te, in quell'io e in quel te che ci doniamo e ci accogliamo a vicenda, è incluso sia l'aspetto positivo, sia l'aspetto negativo. È incluso anche il tallone d'Achille che sia io che te, in modo diverso, possediamo. Ma se questo punto oscuro, se questo vuoto è un vuoto, ed è un vuoto, è chiaro che va riempito appena possibile. Perché è chiaro che chi sta male con se stesso o fa del male o si fa del male. Il male presente in te, la lacuna presente in te, prima o dopo si manifesterà e farà male a te e farà male agli altri. E siccome tu vivi in coppia, io accolgo te, o vivi in comunità, o vivi con Dio, hai fede in Dio, è chiaro che la lacuna presente in te, che non mi scandalizza perché ognuno ha la sua, però la lacuna presente in te, prima o dopo ti fa del male e fa del male agli altri. E dunque è importante che io coltivi questo aspetto negativo, lo curi. È una piccola ferita, è una sciocchezza, però qualche io lo disinfetti, mette la polvere cicatrizzante, perché sennò peggiora, poi fa male. Per cui ecco il motivo per il quale la fede a un certo punto abbassa le ali, si arrena, è perché in noi c'è questa parte negativa che prima o dopo si fa sentire, e se si fa sentire occorre che tu, ma il male è questo, questa parte negativa, sì, è negativa, è un filo che mi impedisce di fare il salto, di volare, è un filo che mi lega la zampetta a un qualcosa, per cui io, insomma, che potrei andare in alto, sono bloccato nel mio volo, ma è un filo d'oro, sarà un difetto, a me piace, perché io sono fatto così, posso vivere senza. Noi tutti abbiamo qualche difetto, che è un difetto, ma in fondo a noi non dispiace di averlo. Sarà il carattere burbero. Ma questo è intrattabile. Noi diciamo, sì è vero, sono un po' burbero, ma meglio burberi che flaccidi e inconsistenti. Almeno si sa cosa voglio e mi faccio rispettare. Cioè sto indorando la parte negativa. Indorandola la giustifico, mi vanto di essere così piuttosto che meglio essere come me. Ma un po' tirchio, no, sono parsimonioso. Tanti hanno sofferto della tua tirchioneria, ma tu l'hai indorata, no? È parsimonia, è prudenza, è sana economia. Poi in un tempo di crisi, una doverosa sana economia. Come fai tu a liberarti da questo male se lo hai indorato, se lo hai accarezzato? Se hai detto, no, è giusto che io lo conservi, perché fa parte di me, mi caratterizza. Io sono fatto così, o mi prendi come sono fatto, o peggio per te. Finché scopro un difetto, beh, se scopro un difetto, no, atto penitenziale, mea culpa, prima o dopo, insomma, mi emenderò. Ma se questo mio difetto io l'ho indorato, l'ho accarezzato, è un vizietto, ma che in fondo, insomma, ho anche diritto, è un vizio che può riguardare il carattere, questo vizietto indorato, il carattere, il modo di relazionarmi con il mio corpo, certi vizietti un po', insomma, un po' imbarazzanti, ma che però io coltivo per anni e anni. Oppure riguardanti il sesso, riguardanti i soldi, e ogni tanto ho bisogno di, in fondo che cos'è? E qui la fantasia ne produce di fili d'oro, ognuno il suo, e ce ne sono le bizzeffe. Quello importante è scoprire che cosa mi impedisce. E l'importante è non vergognarsi di questo vizio che ti impedisce. Non vergognarti, non sentirti un verme per questo, perché hai la capacità, con la grazia di Dio, di superare. E soltanto superando tu dai all'altro, io accolgo te, il meglio di te. Se tu gli dai anche questo vizio non superato, prima o dopo ciò che fa male ti fa male e fa del male agli altri. Certo, tu non riuscirai mai a superarlo. E anche riuscirai a riconoscerlo se tu lo hai accarezzato, indorato, giustificato. Se c'è questo filo d'oro, per quanto d'oro, mai mai, ecco, avere entusiasmi. Sempre lì. Avrai sempre una fede molto zoppicante, che ti porta avanti, che però basta poco perché si arreni. Ha poca benzina, è in riserva. Appena c'è una salita, la macchina si blocca. È un filo d'oro che ti trattiene. Attenti che il discorso della fede è un discorso molto complesso. Ma Lazzaro si è addormentato e poi si risveglierà oppure è morto? Ma si tratta di morte o di sonno? Qui si gioca su queste cose. Il discorso di Gesù non è così chiaro fin dall'inizio, al punto che i discepoli si sono convinti che sì, Lazzaro dorme, e dorme, poi si alzerà a mezzogiorno, alle 3 del pomeriggio si alzerà, no? Poi Gesù dice alla fine: no, no, Lazzaro è morto, e io sono contento che lui sia morto, perché grazie a questa morte si manifesterà la potenza di Dio. Non sono frasi semplici, ma sono malato o non sono malato? È un male che passa subito, oppure un male che non passa più che perché è mortale? Ah, ma io sono contento che tu sia malato e tu muoia, perché almeno si capirà quanto è grande la forza che io ti do. Quindi vuol dire camminare anche quando uno non capisce le cose. Fede vuol dire camminare sicuri, avendo come sicurezza una promessa. Ma è così o cos'ha? Non preoccuparti, si manifesterà la mia potenza, si manifesterà al futuro la mia potenza. Te lo prometto, dice Dio ad Abramo: alzati, lascia le tue cose, lascia il tuo paese e va nel paese che io ti indicherò. Qual è il paese che Dio indica ad Abramo? Sapete che Dio non ha mai detto una volta ad Abramo: guarda che io ti condurrò là, a Pavia, a Piacenza, a Canicattì. Va nel paese, e non dice mai il nome, io ti indicherò. È un paese promesso. È un andare con fede, con fiducia, con entusiasmo verso una promessa. Ma ogni cosa seria è una fiducia in una promessa. Accolgo te come mia moglie e ti amerò per sempre, della salute, della malattia, eccetera. Che tipo di vita mi assicurerai? Dimmi un po'. Fin quando camperemo, dove camperemo, se in una bettola oppure in un palazzo, se pagando l'IMU o senza l'IMU, dimmi a quali condizioni. L'impegno del matrimonio è una fedeltà reciproca basata sulla promessa. E ti prometto di esserti fedele sempre. Non so chi sei tu, non so che tipo di vita mi assicurerai, perché magari perderai il lavoro, magari perderai la testa, e parli di promessa. E così anche con Dio. Avere fede nella promessa, essere certi della promessa, essere in cammino verso la terra promessa, che rimane sempre promessa, fin quando non diventa certezza di patria posseduta là nei cieli, la si arriverò alla terra che qui era promessa. Per camminare nella promessa non è semplice. Ultimo brano e concludo. Giovanni 14. Siamo durante l'ultima cena. Gesù ha fatto un lungo discorso di addio, per cui insomma c'è poco da ridere. È un discorso di addio. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Dice una cosa di cui non ha mai parlato finora. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via, dice Tommaso. Signore, scusa un po', ma non sappiamo dove vai, se a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria o ad Atene? Come possiamo conoscere la via? Prima dimmi dove devo andare, se a Roma o a Piacenza. Poi guardo la cartina geografica e troverò il percorso, la via. Non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Io sono la via. Sta con me. Percorri la mia vita, la mia esperienza. La mia esperienza, il vivere come me, il vivere con me, questa è la via. La via ti condurrà al luogo stabilito. nella logica umana io prima chiedo dove vado, la, con base alla meta che ben conosco, guardo la cartina, mi consulto e traccio il percorso. Mezzi usare, quanto tempo impiego, se ce la faccio o no. Mi metto in cammino. Gesù non mi dice dove vado, in che modo vivrò il matrimonio, in che modo farò il frate, in che modo realizzerò la vocazione. Mi chiama, alzati, ma dove? Verso un paese che io ti indicherò. Tu sta con me. Stando con me arriverai a destinazione. Per noi è una cosa illogica, ma a ben pensarci è l'unico modo per vivere la fede nella moglie, matrimonio, in Dio. Perché l'unico modo? Perché se io voglio sapere dove vado a Roma, per poi trovare il tragitto per andare a Roma, io ho fiducia in una cosa, ho fiducia, sono certo di arrivare a Roma. Invece lo stare con Dio, perché stando con Dio poi arriverai a destinazione, insomma, dimmi che tipo di matrimonio mi assicuri tu, che tipo di vita mi assicuri, quale casa, quanti soldi. Questa è fiducia nelle cose della moglie. So, caro, e con me. Vedo con me, poi capiremo cosa siamo chiamati. Questa è nella persona. Mi chiedo, da ultimo, io ho fiducia, ho fede nelle cose di Dio, nelle sue grazie, nella sua assicurazione, nella sua forza, ho fiducia in Lui. Credi che io dico, io credo in Dio, Padre Onnipotente, in Dio, Gesù Cristo suo Figlio, in Dio, Spirito Santo, credo in, è un credere che è moto a luogo, che è affidamento, è un credere che è consegnarsi a Dio Padre, Figlio e Spirito. Poi accetto anche i contenuti, credo la Chiesa Cattolica, credo il perdono dei peccati, credo la vita eterna, sono i contenuti, sono le cose, le ricchezze che però vengono dopo che io mi sono consegnato, credo in, alla persona di Dio, Padre, Figlio e Spirito. La mia fede forse non sia un po' intoppata, perché io sono più attaccato, sono più fiducioso nelle cose di Dio e non in Dio stesso. Forse appunto la mia fede non si è arenata perché sono bloccato da questo filo d'oro, è un piccolo filo perché l'età non è un grande viziaccio, però d'oro che io accarezzo e di cui non voglio liberarmi perché l'ho già mistificato. Non ho riflettuto sulla fede, cos'è la fede, ma sulla mia esperienza di fede. Non sulla fede, ma sul credente, su me che sono credente. Proviamo a pensarci in questo mese. Pace e bene a tutti.